Bene, allora cominciamo.
Plasmosa, cioè,
buon pomeriggio a tutti voi, grazie di essere qui. L'associazione Logica vi dà il benvenuto a questo incontro con Cesare Padovani, con Cesarino. Insomma, tutti voi lo conoscete, siete qui apposta. Questo incontro si colloca all'interno del Festival della Letteratura, un evento che noi dell'associazione Logica, libera organizzazione giovanile per la cultura e l'arte, portiamo avanti da 4 anni. E un ringraziamento doveroso va all'amministrazione comunale, che non ha mai mancato di farci sentire la sua presenza, e a tutte le persone che ci hanno aiutato, e loro specialmente per l'organizzazione di questo evento, in particolare Oriano Modenini, e Alessandro Cherubini, Elena, e ecco, insomma, mi dimentico qualcuno, dai gli sponsor, ma quelli li lasciamo, lascio la parola a Luciano, il nostro sindaco. Buon proseguimento e grazie di essere venuti.
Grazie Antonietto per il benvenuto. Metto appena adesso Cesare montando benvenuti, che abbiamo fatto uno scherzo ad Aria Cittadinanza, in realtà è un giochino più che uno scherzo, e lui è nato qua, non è che ci inventiamo un cittadino nogarese, così d'amblè. Io ho anche un ricordo personale di Cesare, perché io sono nato a Solcalfa, e qua vicino, e sono venuto ad abitare a Nogara, ma sono venuto anche più presto, 11-12 anni, una cosa di prima media comunque. E paese delle basse, come al solito, molto sonnacchioso, come erano allora i paesi delle basse. E mi ricordo che una sera diceva, ah, vieni, presenta Pavese. Per me era chiaramente una cosa del tutto inutile, nel senso che avevo 14-15 anni, non mi fregava assolutamente niente di Pavese. Però quella sera lì c'era un gruppo di persone, ma lui era già un cattivissimo rivoluzionario, ma c'erano anche delle persone più normali, ma nella normalità non lo voglio dare un senso di valore. Mi ricordo Bettini, c'erano degli altri ragazzi che c'erano queste cose qua. E mi ricordo che colsi in quell'iniziativa, che poi sfociò nel Buriomi, quindi con tutta un'altra serie di iniziative, e mi ha detto, dai, fammi una poesia. E io gliela feci, fu la mia prima poesia che venne pubblicata. Me la ricordo ancora, era il famoso nascere, amare, morire, quando mai cambierà qualcosa in questo mondo che non sapeva essere originale. Mi ricordo che era una cosina così, credo sia sul numero 2 o sul 3 del Buriolò, cose di questo genere. C'è stato Giordano Padovani, che era sicuramente gli originali, se lo ricordo, io purtroppo sono delle copie fotografate di questo. Ma da lì nacque poi quella che è stata anche un po' il mio interesse per questo paese dal punto di vista culturale, ma pubblico sostanzialmente, perché il gruppo culturale, come tanti altri gruppi, durò qualche anno, poi si sfasciò, ognuno andò per la sua strada, ognuno scelse la sua carriera, io adesso poi mi spostai a Milano, poi rientrai e così via. Però fu il primo esempio, e mi ricordo che però ricordo di allora, perché tanto mi restituì le opere di Pavese, che ho ancora in edizione di allora, e quindi mi andai a comprare pian piano, recuperando un po' nel nostro Mondadori, un po' di qua, un po' di su, un po' di giù, insomma, comunque le trovavo. E fu proprio l'inizio di quello che poi dette vita, se qualcuno di voi ha memoria di questo processo. Poi lui se ne andò. Poi lui era anche famoso perché aveva due sorelle bellissime, che tutti invidiavano le caselle, quindi da questo punto di vista c'era anche questo aspetto, se volete, così, ai lati della politica o ai lati della vita sociale. Ma... E allora poi Caselle era anche ancora una piccola città, cioè non è come adesso, che bene o male, periferia, cioè non ne vogliono quelli che vedete adesso, comunque di fatto.
Ne ricordo.
Infatti allora era una piccola città, perché anche a livello amministrativo, quando si doveva fare qualcosa, qual era la domanda? sapevo qualcosa in centro, sapevo le caselle, sapevo Brancone. Questo era, quindi c'erano le repubbliche popolari, tanto è vero che io mi ricordo, non mi ricordo la data, ma credo fosse nel 60, quando ci furono le elezioni in Italia, Radio Tirana, me lo ricordo ancora perché era una cosa stranissima questa. Radio Tirana citò Brancone e Caselle come esempi fulgidi dell'avanzata del comunismo nell'Italia allora democristiana. Per dire, ve le ricordo perché sono piccoli aneddoti che uno si ricorda nella sua vicenda. Adesso io non so Cesarino, o Cesare, mi piace più chiamarlo Cesare, che idea abbia o cose di questo genere. Credo che anche lui sia passato per testimoniare il suo essere civile, oltre che la vita di tutti i giorni con il suo compagno, nei suoi libri o di altre cose, che molti di noi la vita strettamente politica se la sono un po' dimenticata. Io poi l'ho ripresa sia con la cultura che con l'amministrazione, poi quindi le appartenenze politiche al di là delle idee si sono annacquate in questo grande casino contemporaneo in cui si fa fatica a capire cosa sia o cosa non sia, però vabbè, insomma, ognuno cerca di fare quello che può. Un secondo ricordo, non me lo sono mai dimenticato, Cesare, per due motivi ancora. È in casa, che mio papà, che conosceva bene Cesare, noi avevamo un suo quadro, credo che pochi di voi sappiano che dipingeva, non so se dipinge ancora Cesare, ma non lo so, sì.
Disegna.
Allora dipingeva, io ho un quadro su tonalità di verde e di rosso con delle maschere, un po' Munch, un po' roba di sto genere qua, allora è il periodo di queste cose che ho ancora, tanto è vero che metto, me lo vendete, ma no, non si deve vendere, no? Oltre me ne vede tanti, ma se no me lo tegno e quindi non c'è nessun motivo per venderlo. E secondo ricordo che ho fatto per molti anni l'animatore culturale nelle ville, e facendo come al solito cose spallosissime che però richiamavano un mucchio di gente, quindi le famose cose di nicchia in cui la gente viene. Facemmo nel cortiletto di palazzo di Villa Raimondi una serata qui poetica, quindi ve lo dico perché era un'antesignana delle poesie di Pedro Pamonica, tra l'altro faccio i complimenti della sua attività assieme alle sue collaboratrici. Facemmo una serata un po' strana, con musica di Satie e cose del genere, in cui la prima parte era dedicata alla lettura del suo primo libro, che era Poesia era settembre, dedicata a queste sue scorzate sulle colline emiliane, e la seconda serata invece era la serata libera in cui vennero tutti i poeti, e la cosa stranissima è che dopo le sue poesie, un loro processo organico, un loro racconto, la cosa incredibile è vedere questi cittadini di Nogara che venivano tutti con il loro fogliettino in tasca e la piccola poesia a dire le cose più incredibili, da quelle più... Da scriottolarsi dalla paura a quelle molto carine, insomma, quindi anche allora la voglia della gente di raccontarsi, di dire, era un elemento di quello assolutamente interessante. Chiudo perché poi se no vi stanco. E qual è la sorpresa? Questa è venuta fuori da un'idea di Oriano e del Costo, cioè, però Luca è stato uno dei primi animatori che perlomeno abbiamo conosciuto noi storicamente, ce ne sono sicuramente altri. Non gli rinnoviamo la cittadinanza del cittadino di Nogara. Siamo andati in consiglio, è stato approvato all'unanimità, ringrazio anche i consiglieri comunali che sono qua, questa è anche una specie di appendice di quel consiglio comunale che abbiamo tenuto una quindicina di giorni fa, quindi tutti sono stati concordi anche sulle motivazioni fatte, non so se sono da qualche parte, insomma magari il Costo poi che ha seguito questa cosa le riporterà, abbiamo deciso di fare la cittadinanza. Come al solito noi siamo dei grandi slandroni creativi, siccome bisogna metterlo su un registro, non abbiamo mica voluto il registro ufficiale, abbiamo preso sempre un quadernetto di allora, sai quelli che c'erano una volta nelle scuole, no?
A righe grandi,
che erano le righe grandi e quelle piccoline, perché su quelle grandi te scrivevi e quelle piccoline ti distanziavi le parole per insegnare le cose. E quindi oggi noi facciamo questo conferimento di cittadinanza, e questo sarà il registro dei cittadini, perché credo che abbia l'età che abbiamo noi quasi, ma tu hai un anno in più, due, non lo so, o in meno, facciamo un po' di oblio su queste cose qua, che va bene, e poi facciamo le cose serie che sono il tuo libro. Quindi adesso io lo firmo, bisogna che lo firmi anche tu, fa scraboccio, fa quel che te vuoi, non me ne frega niente, eh? E quindi è uno scrabocchio, e quindi è il primo registro dei cittadini di Nogar, la forma, la forma ci vuole, perché non è mica una cosa che ci siamo inventati, è una cosa seria questa qua, quindi... Adesso ti faccio anche conoscere il mio vice sindaco, che se tu l'avessi visto allora era un po' il Bettini di allora, sai, un po' democristianon, un po' robe, ma serio, serio, è uno che lavora, che è bravo, come c'erano allora quelli della Democrazia Cristiana che lavoravano anche allora. È vero, quindi, e ti diamo questa cosa qua, che è un piccolo ricordo di cittadinanza. Fra l'altro questa l'ha fatta un cittadino nostro. E quindi la fa lui, c'è una signora che ha un fornetto e fa i raku. Beh, e quindi da questo punto di vista te lo ricorderai. Ecco, ringrazio tutti voi. L'ho detto anche in consiglio comunale, ringrazio anche i consiglieri che sono venuti. Vorrei che questo non fosse solo un segno di affetto nei suoi confronti, di stima e soprattutto di riconoscimento, perché lui è ancora un personaggio che si batte, supera anche le difficoltà che può avere a livello fisico, le ha sempre combattute a faccia aperta, ma deve essere anche un riconoscimento che Nogara dà ai suoi cittadini che sono sparsi per il mondo. Ne abbiamo tanti, abbiamo consegnato noi in una cerimonia recente a Verona 200 copie del libro di Costantino. Sapete che la Giulietta che c'è nel cortile è stata fatta da un nostro concittadino, quindi abbiamo consegnato questo libro perché lo diano a chi si sposa. Abbiamo recuperato in una mostra che c'è in questo momento, andatela a vedere, una bella mostra a Bonavigo fatta dal comune di San Pietro di Muro, proprio bella, sono stati proprio bravi, in cui abbiamo 3 cittadini nostri, il 10 no, assieme ad altri 18 della Bassa, il 10 assieme alla terza età. Con Liberamente andiamo a vedere questa mostra in comitiva, ma ce ne sono tanti altri. Io ho scoperto che Villani, quello che ha fatto Miss Italia, era di Nogara, avevamo poi delle altre persone che sono andate in giro per il mondo, Matilde di Canossa era nostra, ha fatto un po' di casino nel Medioevo, comunque era anche una che veniva da queste parti di qua. Abbiamo una serie di cittadini nogaresi, senza arrivare poi anche agli ultimi, che si sono distinti a livello. Io credo lui sia il primo di una serie, quelli che sono vivi li recupereremo volentieri, quelli che non ci sono più avranno sicura, tranne Matilde di Canossa che probabilmente si sanno le fanie, tutti gli altri recupereremo gli eredi, ma vorremmo ecco, che il paese si riappropriasse di questa sua storia, perché se non ci riappropriamo delle radici facciamo sempre fatica ad andare avanti, soprattutto in un momento di grande difficoltà come questa. Quindi lui è il nostro la prima nostra radice, va bene? Poi vediamo cosa c'è. Adesso che tocca a te, o a lei, non lo so.
Non lo so a questo punto se parlo adesso o dopo. Faccio l'inizio, lo vuoi adesso o dopo? Come vuoi tu?
Non so.
Dai, parte.
Frammenti tratti da lettere inviate da Pier Paolo Pasolini a Cesare Padovani nel decennio 1953-65, ora raccolte in lettere 1940-1965. Ci sarà un passaggio che si riferisce ad un patetico articolo letto su Oggi, dove si mescolavano strumentalmente le capacità letterarie dell'allora quindicenne Cesare Padovani con il suo handicap fisico, paraplegia laterale destra, per costruire uno scoop compassionevole. Già dal titolo, dipingendo e scrivendo poesia dentro la paralisi, si capiscono i toni del contenuto. Per un'opera mai letta, frammenti epistolari di Pier Paolo Pasolini. come ad un antico me stesso, miracolosamente nuovo. Stiamo percorrendo la stessa strada. Anch'io avevo cominciato a scrivere versi prestissimo, a 7 anni. La mia malattia non era fisica, come la tua dovuta ad una paresi, né nervosa, ma psicologica. Bada che la tua posizione è pericolosissima. Non c'è niente di peggio che diventare merce. Se tu dipingi e scrivi poesie sul serio, per una ragione profonda e non per consolarti delle tue disavventure fisiche, o magari, come dicono, per ragioni terapeutiche, sii geloso di quello che fai e abbine assoluto pudore. Continua a lavorare con lena e con fiducia, come hai fatto finora. Credo di capire che in te prevarrà la vocazione critica su quella poetica. Forse per quel tanto di coatto distacco dalla vita che la tua vita ti impone. Non considerare crudele questa sincerità da traumatizzato a traumatizzato. Sono molto pochi quelli che scrivono come scrivi tu. Lo so per amare e scoraggiare l'esperienza. Ricorda comunque che non c'è niente di meglio che lottare contro le difficoltà e che la facilità in generale è la peggior nemica della poesia e anche della buona letteratura. Verrà il momento in cui avrò un po' di rete e allora ti scriverò più a lungo, ma tu intanto, senza scoraggiarti, mandami qualcosa di tuo da leggere. Ricorda che non avrai più tanto desiderio di sapere e di amare come in questi anni e devi selvaggiamente approfittarne, leggere e imparare come un pazzo. Sono veramente felice e orgoglioso di aver sentito in te la buona qualità culturale in un momento della tua vita in cui bisognava essere un po' perfetti per farlo. Ti ho lasciato ragazzo e ti ritrovo giovane uomo con tutta la ricchezza della gioventù. Tuo, Pierpaolo Pasolini.
Buonasera. Iniziamo allora questo incontro con Cesare. Volevo presentarlo, ma è già stato abbondantemente presentato, quindi va molto bene quello che è già stato detto. Per chi non lo conosce, ormai si comincia a delineare un pochino il quadro di questa straordinaria personalità. E a proposito di quadro, non sei l'unico ad avere un quadro, diciamo, dice. Eccolo qua, un quadro di Cesare Padovani fatto in quinta elementare. Mio papà era maestro e lo ha raccolto dal magazzino della scuola e lo ha voluto tenere, ce l'avevamo in casa da sempre praticamente. Sì. Le cose nelle scuole possono andare buttate, quindi per evitare questo, diciamo, più che fregato è stato salvato, esatto, conservato e salvato. E comunque con apprezzamento di Cesare, che è l'autore, quindi il permesso c'era. Cesare frequentava molto casa nostra, e mia mamma aveva la farmacia Le Caselle, e Cesare veniva spesso a guardare con curiosità le scatolette e i contenitori della farmacia, ma di questo ve ne parlerà poi. E tra l'altro un'altra curiosità unisce, dico due cose, scusate, un'altra curiosità unisce un pochino la mia storia, la storia della mia famiglia, quella di Cesare, il fatto che Giovanna, la moglie di Cesare, ha abitato a casa mia per un anno come supplente quando ha fatto la sua prima supplenza a Nogara, ed è stato quell'anno che ha conosciuto Cesare. Esatto, e l'ha conosciuta proprio, si sono conosciuti praticamente a casa mia, quindi io sono in qualche modo un ponticello, in qualche modo la mia famiglia è un ponticello fra queste due personalità. E fra questi, insomma, ci sono i 40 e passa anni di matrimonio che li hanno uniti e le loro esperienze di viaggi straordinarie, uno di questi proprio il viaggio in Grecia, che non è un viaggio, ma è una vita, una condivisione tra Grecia e Italia, perché Cesare si ritiene di radici greche dal punto di vista culturale, ma anche proprio emozionale. E in questo viaggio, Paflasmos, lui porta un po' di Grecia in Italia e un po' di Italia in Grecia. Un pochino questo c'è, perché c'è un po' di Nogara anche nella Grecia, che scoprirete oggi, questa sera, se non avete ancora letto il libro, e verrà fuori dalle cose che ha tirato fuori Cesare e che si sentirete anche leggere. E vorrei aprire con una riflessione, una frase di Henri De Luca sulla narrazione, sull'autonarrazione. Dice Henri De Luca nel racconto, nel suo libro I pesci non chiudono gli occhi: mi accosto attraverso la scrittura al me stesso di 50 anni fa. Questo credo che sia il passaggio che ci aiuta proprio a capire che cos'è la scrittura. La scrittura è proprio riaccostarsi a se stessi attraverso le esperienze della vita, che fanno raffiorare, un po' come le bolle d'aria all'interno dell'acqua che tornano a galla, fanno raffiorare le memorie che ci costituiscono. Quindi la scrittura di Cesare non è soltanto una scrittura erudita, come appare sicuramente, ma è anche una scrittura che viene proprio dall'anima, dai ricordi, dalla memoria, dalla ricostruzione di una vita. Ecco, su questo vorrei passare la parola a Cesare.
Sono d'accordissimo, molto d'accordo con quello che dice Alessandro. In questi giorni ho riletto il mio libro, l'ho letto con lo spirito di me che torna a Nogara dopo mezzo secolo, e ho trovato che molte figure del libro che ho citato, con cui ho dialogato dopo con Elena nelle circoli, erano personaggi nogaresi o caserotti, nel senso Tioni, Elena, se vuoi leggere i parea, nel senso vi dico, io abitavo di fronte a una osteria, non una trattoria, osteria del Sinclair, e c'era la pompa, davanti all'osteria c'era la pompa. Io avevo lo studio proprio sulla strada, e vedevo il via vai della gente che andava, gli uomini all'osteria, le donne alla pompa. Cioè, vedevi una società che stava schiudendosi a qualcosa di nuovo. E in queste chiacchiere mi sono detto, ma quella trattoria che ho incontrato in Grecia, io ci ho messo dei personaggi che sono greci, ma hanno un sapore antico, già hanno qualcosa che io già ho conosciuto. Sentiamo Elena.
I Parea,
perché la compagnia, la genga, la genga.
Sopra un'osteria nel cuore vecchio di Platanos stava la scritta sgangherata I Parea. Nel dialetto romagnolo si potrebbe rendere con i Garza oppure genga, mentre non rende altrettanto bene l'italiano compagnia e neppure con Bricola. Perché I Parea sa dire molto di più. Porta con sé una bonaria complicità radicatasi nei secoli. Complicità dell'uomo che esce con l'oretta fuori casa, a qualche metro soltanto da casa, ma sufficiente per sentirsi libero. Per bere con gli amici, giocare alle carte, parlare senza quel doveroso pudore familiare di donne e di politica. e raccontare, raccontare e raccontare ancora di viaggi, di mareggiate, di ricche pesche e soprattutto dell'ultima guerra. Tubinelli e affumicati sagomavano percorsi assurdi all'interno dell'osteria, come fossero una delle strane macchine celle pigliate da Duchamp, come se chi aveva sistemato a suo tempo la stufa al centro del locale avesse fatto partire la tubazione ragionevolmente dall'unica imboccatura a fianco delle piastre roventi, ma che poi si fosse divertito a piegarne la diramazione e a farla svoltare e girare di qua, di là, e verso l'alto e di colpo giù in verticale, con gomiti pieghettati a gonnellina, prima di raggiungere il foro finale della parete, per espellerne i fumi. Per espellerne i fumi, già, e con i fumi anche qualcos'altro. Ad andarsene potrebbero essere tutti quei leggeri bruci dell'intimo di quegli anziani abitudinari, piccoli guai facciuti anche a se stessi, che non raggiungono mai il dolore o la sofferenza, ma che vengono sfumati nei ritmi di questo millenario quotidiano, oppure vengono rarefatti da quel rosso di Nenè che ti dà così leggerezza. Forse qui, nessuno qui ha imparato a lamentarsi.
Poi, quando sono invitato alle meteore, non so se da più, ho incontrato Vassilio Despina, la chiama, la quale ci faceva i panini per noi amici greci per salire su una delle meteore o per inoltarsi in quei labirinti. E gli dico una cosa simpaticissima. Quando siamo partiti, ho messo in bocca a questa donna una, ovviamente una frase greca, fai, la traduttrice con cui sono stato in contatto, perché sapere si traduce, anzi traduce in greco, ha detto: ma le donne di qua non dicono così, ma è. E mi dico io, sì, è lo stesso, traduce, perché mi ricordavo la geppa. La geppa delle catene, quando la faria di sotto, ma è pure. Ma sono figure che ho riscoperto adesso, ad esempio una cosa simpaticissima. A un certo punto mi siedo a un caffè vicino all'Acropoli di Atene, quando, tra parentesi, quando sono andata a Panu in Grecia con motore, mi siedo vicino e faccio: ah, ancora aperta la bottiglia, Socrate. Ma come? Dico, conosce lei e lì nasce un equivoco, perché lui alludeva a un ciabatti, aveva una bottega di ciabatti, si chiamava Socrate Medicino, e andavamo spesso a trovare, tanto vero che gli ho regalato i sandali con l'infradito che faceva lui a mano. Su questo equivoco è nato un dialogo fittissimo, perché sto Socrate era una specie di filosofo popolare e nella sua bottega si radunava ogni tanto della gente a parlare di poesia e di filosofia. Io cosa ho fatto? E questa è un'esperienza del vero realismo della scrittura. Ho fatto una scritta sulla sua bottega. Qui si fa quel che si sa e si sa quel che si fa. Dopo ho capito che era una scritta alle caselle, a mesi meno tacito, le lanciavate, e c'è questo equivoco molto affascinante, perché andavamo da bambini o da ragazzine a Tacito a vedere come lavorava il cuore, ma ed era un succedersi di pensieri che ci restituiva di volta in volta, come dire, vi do il suo pensiero, domani ne parleremo. Ed era veramente un filosofo scarso, già popolare, e ho mescolato le due figure. Leggiamo magari Socrate.
Vi ho già detto che Socrate non abita più la Pinta, mi ribadisce con una certa insofferenza Costas, il cameriere del Dionisos, un rifugio ombroso prospiciente alla strada super trafficata che costeggia l'Acropoli a sud dalla parte del teatro di Dionisi. Chissà quante volte si è seduto qui, dove ora vi trovate voi a versi il caffè. Fino all'autunno scorso, come non si è più fatto vedere, me lo diceva lui che presto sarebbe andato ad abitare fuori città. Non era ben visto dai potenti di Atene. Preferisco in queste circostanze restare al gioco e continuare il dialogo su questo equivoco per certi versi divertente. Che tipo era questo Socrate? Gli chiedo. Beh, come diciamo noi, diceva sempre cassi che è scapistati, che sarebbe il vostro dire pane e cane di bambino. E per questo era amato da molti giovani, alcuni dei quali erano figli di quei magnati. Ad esempio, tra loro c'erano anche i figli di Mileto e di Anito, un potente esponente dei democratici che ce l'aveva a morte con Socrate. Dei democratici. Ma come? Ma se Socrate era tra i primi a combattere la piramide, mi scappa di osservare. Con una certa meraviglia a Costa si sorge un dubbio legittimo. Ma tu l'hai certamente conosciuto a quanto pare. Sì, ne ho sentito parlare, ma di persona non l'ho mai incontrato, d'accordo. Anche il cameriere si guarda intorno e, visto che nessuno lo reclama, si siede a mio tavolo con un tono tutto confidenziale, come chi a voce bassa mi volesse raccontare qualcosa di piccante. Devi sapere che Socrate era contrario ad ogni tipo di violenza, anche di quelle che si fanno in nome della democrazia. Questo era visto come un tipo strano, ma ne sapeva una più del demonio. Faceva il ciabattino, Apucis, diciamo noi, in una autobuccia lì dopo il semaforo, e al pomeriggio era sempre piena di giovani che venivano a chiedergli di tutto, e lui rispondeva a tutti, e parlava, ma mai a bandera, parlava con precisione, con la stessa precisione con cui piantava i chiodi ai bordi delle suole, e parlava di tutto, su come va la politica di Atene, su come ci si dovrebbe comportare, sui potenti e sugli umili, e sull'anima, che non si vede, ma c'è. E diceva che è sempre preferibile subire un'ingiustizia, piuttosto che commetterla. E più di una volta si fermava per picchiettare quelle domande e usciva a conversarlo come fosse un gassalo, maestro insomma. In cima alla porta della sua bottega stava una frase tutta scritta con lo stampatello elegante che si legge sui monumenti. Una frase che era in tono con il suo carattere di ciabattino loquace, attento alle parole così come lo era il suo mestiere. Qui si fa quel che si sa e si sa quel che si fa. I ragazzi, col gesso, avevano poi aggiunto sotto l'insegna: Tine, che nella tua lingua credo voglia dire perché, come era soprannominato Socrate. Lo chiamavano così, signor perché, proprio perché di fronte a qualsiasi problema che ponessero quei ragazzi era solito rispondere cominciando con un'interrogazione. Tine. Tra i ragazzi che gli ronzavano intorno c'era per caso anche un certo Tine, vi chiedo.
Poi mi sono reso conto che vi è con la mia scrittura è quasi una indagine dentro a me stesso, un'indagine al ritorno. E spesso mi ritrovo bambino, magari a passeggiare sulla riva destra del Tartaro, a fare i tuffi, e le prime iniziazioni mi ricordo che fino alle elementari andavamo a fare il bagno nella sciariola. Poi Beppi, mio cugino Pierluigi, mi hanno iniziato al Tartaro. Quando si è andati sul Tartaro era come una cresima, quasi come lì. Si coincide da ometto, finché a 19 anni mi hanno portato al porto. Ecco, questi ricordi di attacca non sono solo ricordi vegetali, ma hanno la dolcezza del clima, la stessa nebbia rendeva ciò che riflettevo e ciò che scarabocchiavo nei guai, rendeva quasi tutto un pastello. Più mi piace quello che un mio amico mi ha commentato leggendo il libro Pappato. Tu scrivi come se in mano avessi non un pennello ma un colore a matita, un pastello. E sono queste visioni sfumate che più che altro arricchiscono questa mia tuffo nella memoria. Ecco un discorso che abbiamo fatto ancora io e Sandro in altre circostanze. E che cos'è questa memoria? La memoria non è un ricordo, perché il ricordo è qualcosa di ipotetico. La memoria è qualcosa che ti fa da filtro. L'idea della memoria è la memosina. E non a caso Esiodo e gli altri poeti la descrivono come colei che seleziona i ricordi, cioè che mente fa ricordare, fa anche dimenticare, cioè è un filtro. Ecco perché in questi flash, in queste finestre di luce che ho per tutto il libro, perché lo rilascio di questi giorni, vedo queste visioni, nuogaresi o cagelote o nelle passeggiate nuogotate. Volevo dire qualcosa ancora su una mia selezione che ho fatto quando ho presentato Giovanna la prima copia di questo libro 4 anni fa, mi pare, 4 anni. E non erano 12 capi, era molto più robusto. E mi è venuto in mente un noto aforisma di Charlie Chaplin. Lui parlava dei film, diceva: quando senti che il lavoro è buono, è perché hai dato uno scrullone all'albero, sono cadute le foglie e i frutti che non resistevano, e solo quello che resta è il buono. Così, con l'aiuto della lettrice Giovanna, ho spurgato certe sbavature e l'ho reso essenziale, perché, e qui bisogna fare un passo indietro, qua c'è una bottega dell'isola di Lemno, che la chiamano Pantagoria, cioè è una specie di mini market dove c'è di tutto, di scatole, scatoline, vasetti, insetticidi, c'è di tutto. E a me è sempre affascinato la raccolta di oggetti, dopo mi dico il perché. Intanto leggi l'anno.
Prima di lasciare l'isola, in un negozio stracolmo fino al soffitto di Safari, che ricorda la biblioteca di Borges, cerchiamo qualcosa di ecologico per liberarci dalle mosche. Il proprietario va a colpo sicuro sopra una scaletta metallica e tira giù da un preciso scaffale una fagottata di barattoli, flaconi, bombole. Quando io insisto nel volere qualcosa di assolutamente non inquinante, quell'uomo mi sorride e mi dà una sberla sulla gamba, lasciando secchita una mosca. Ecco, questa è la maniera più ecologica. Alla fine scegliamo il vecchio acchiappamosche, un nastro giallastro appiccicaticcio che si usava qualche mezzo secolo fa, facendolo perdere dalla trave del soffitto. A caratteri greci ha scritto sul rotolino: Migo Pavides, trappola per mosche. Il terzo giorno si riparte e per l'intero tragitto fino a Cavale, io e Giovanna diventiamo parole, come per portarci via qualcosa di lento. Migo Pavides, trappola per mosche. Migo Pavides, trappola per i miti. Cromo Pavides, trappola per colori. Miro Pavides, trappola per profumi. Aroma Pavides, trappola per aromi. Lexi Pavides, trappola per parole, omnirupa vides, trappola per sogni, lungo quel braccio di mare e cielo che stavano ritornando ancora da lì.
Questa emblematica scoperta, dicevo a Luciano prima sottovoce, l'ho fatta anche quando tuo papà Giorgio mi invitava alla stazione a vedere tutti quei biglietti per manovrare i treni in arrivo, in partenza, non c'era ancora il computer. E a volte mi diceva, c'era, prova tu, saliva. Io ero affascinato proprio dall'elenco delle cose. La stessa cosa, quando visitavo, ero molto amico del papà di Alessandro Mario in farmacia, ed ero anche lì colpito da baci, dei profumi, col pestello, aveva il pestello per sempre, dove, là, ecco, là credo che oltre all'elenco delle cose mi affascinava la dose che ho ritrovato nel colore, nell'attenzione della scrittura, nella parola, cioè la parola che diventava quasi un'oliva. Hai il peso di petarsi. Ecco, c'è un punto dove incontro
no, di quale parli adesso?
Allora mi pare, scusate un po' di attenzione.
No, abbiamo sempre detto che Petrarca è fantastico, quindi abbiamo sempre parlato come se rimanesse
qua. Poeta delle olive mi ha fatto capire che l'oliva va tenuta nella mano, a una sentita, come le parole, e tu le devi con sapienza, senza eccedere e senza essere tirchia, cioè la giusta dose. E nella giusta dose che ho visto sia nella farmacia di tuo papà, sia quando frequentavo Giorgio. Ecco, queste miscele di ricordi affiorano in più occasioni. Ma volevo dire una cosa. Nella prima seduta aprivo un altro paragrafo, proprio dove Elena ha finito. Ce ne andiamo da Lenno, dicono di Lenno. E arrivavo alla mia infanzia. Questa ho fatto degli appunti e non l'ho terminato perché mi pareva troppo uscire dalla Grecia e entrare dopo nel mio mondo antico, ma vale la pena che la lega Elena perché avrebbe dovuto far parte di questo capitolo e la trovate, adesso aiutami tu, la trovate in fotocopia di Lutero,
quella di Galì, la di Galì.
No, quella la falegnameria,
la falegnameria,
la durata in fotocopia, sì. Non so dove,
lì in entrata vicino ai libri, vero? È stata messa anche una fotocopia dove c'è appunto questa parte che
questa parte che è stata esclusa,
che non c'è nel libro.
La falegnameria dei miei cugini. Ho passato la mia eterna infanzia a Caselle di Nogara, dove frequentavo spesso la falegnameria dei miei cugini Bruno ed Eric. Ancora, dopo più di mezzo secolo, mi tornano presenti quei loro gesti ricorrenti, quando afferravano una segreta o qualche legno rugoso non ancora sfadrato a dovere, e se lo giravano e se lo guardavano tra le mani, lisciandoselo più volte, mentre io esploravo tutto intorno alle pareti, schiere di vernissi varia foggia, disposti in salita dimensione. Tenaglie, piante, squadre triangolari di varie misure, ferri uncinati, sagome, curvilinee e di compensato, pinze, martelli, martelletti, seghe, raspe, lunghi chiodi e soprattutto scalpelli e sgorbie. Le sgorbie erano le loro preferite e se ne contavano decine, a forma di cucchiaio, di canaletta, a taglio sottile, alcune appena recupero, altre con molta curvatura per scavare sotto i più profondi, altre sottili, altre medie, altre ancora grandi. Ai bordi dei tavolacci stavano fissate delle mosse e sopra, in un bel disordine, c'erano barattoli e barattolini, vasetti di colle, stucchi, colori acrilici, duenti, con spatole e pennelli pronti alle fusi. Nel vedere mio cugino Bruno, assorto su qualche pezzo di legno ancora indefinito che teneva in mano, per me diventava un gioco cercare di indovinare quale attrezzo avrebbe preso per primo, dopo quella sua solita soglia d'attesa che gli permetteva di maturare una qualche idea. E oggi? Quale idea avrà? Pensavo. Eh sì, perché mentre se lo rimirava ancora privo di forma, più volte puntava lo sguardo rapido alle pareti cercando lo strumento di lavoro adatto. Penso però che non cercasse quello più opportuno a dare via l'idea già in cantiere, ma piuttosto quello più adatto a farla sorgere e a maturare quell'idea. Lo intuivo perché osservavo dal dirigente il suo sguardo, ora puntato su certi attrezzi da scegliere, ora su quel trofeo che teneva tra le mani. E vedendo come ne accarezzava gli spigoli, il fianco, il dorso, riuscivo a captare quale arnese avrebbe agguantato per trasformare quel materiale in qualcosa di utile all'impiego, a volte per il gusto di inventare, a volte per restaurare le parti mancanti di mobili e gli elementi da arredo. E me lo confermavano i gesti del pupastrello del suo dito indice, che sfioravano il legno prescelto, tracciavano curve, sagome e incavi immaginari, come prove di probabili pezzi da sostituire. Una randa di tavolino o una mensola? Un bracciolo per la poltrona o un mestolo? Oppure una cornice? O un bastone? Chissà. Allora non mi rendevo conto quanto stessi esercitandomi ad osservare e a capire quanto oggetti, gesti, parole e odori ricorressero senza mai essere identici. Frequentavo la falegnameria dei miei cugini soprattutto nel primo pomeriggio, perché alle 5 in punto scoccava l'ora della merenda e dei compiti e si doveva ricasare. Entrando in quello stanzone della falegnameria ero invaso da un indimenticabile profumo di legno lavorato e di folla, e mi precipitavo al tavolo da lavoro in fondo alla parete opposta, quello più ricco di roba. Avvertivo appena che alle mie spalle si trovassero catasse di assi piallate appoggiate al muro d'entrata, come aperto invisibile questa città dove vivo, che ancora non riesco a capire pur sapendo che esiste. Per lungo tempo quelle alte strisce monte addossate l'una sull'altra le ho sempre considerate assi piallate e basta, tutte uguali, di legno, rubiche figure geometriche, come ora sono rugose le campiture di cielo, del mare e della sabbia che mi trovo davanti. Assi ammucchiate lì, silenziose e pronte per essere lavorate. E pensare che avrebbe potuto essere la più ricca, questa striscia di legno assente, che lasciavo dietro di me, più che altro con un abbozzo visivo, la davo per scontata, senza rendermi conto cosa potesse contenere. Fu allora che mio cugino Bruno s'accorse che non conoscevo ancora la materia prima, lasciata alle spalle, quella trama umana fatta di strade, palazzi, case, mercati, muri, porte e rumori sovrapposti, parte del fumo, odori e sguardi distratti, che è anche la mia città, dove ora vivo, e che sono le città che vado raccontando. Così mi invitò a voltarmi indietro, ad osservare quelle squadriglie di assi, una per una. Mi invitò a toccarle, a strisciarvi la mano sopra, a distinguere i nomi, le venature, i difetti, i cerchi delle loro anime, le piste segnate, una per una, con impronte loro proprie, ciascuna differente nei colori, quelle di piombo, di faggio, e quelle di mio pregiato, di ebano, palissandro, mogano. Mi insegnò a capire gli incroci, i segni concentrici dell'età, e ad apprezzare quei bordi ruvidi dove ancora non era stata tolta la corteccia, che stavano lì, addosso, come cespugli dimenticati sulle strade di qualsiasi città, da operatori ecologici con la testa tra le nuvole. Poi arrivò il tempo del mio debutto, quando mio cugino mi mise alla prova, era la prima volta, mi affidò un mucchio di assicelle e di truccio distaccati dal suo lavoro di piala e sega elettrica e mi invitò ad assemblarli con colla e chiodi al mio piacere e quindi a colorare quel mio primo manufatto. Guardandolo poi, appeso al muro, mi rimasi sorpreso. Sembra una città.
Mi viene da riflettere, se io fossi una pianta, non so di quale tipo, credo che non sarei quel che sono. Io sono stato nutrimento e cura dalla mia famiglia, dalla contrada e dal paese di Nogaro. Cioè, credo che, anzi sono convinto, che non da solo io, ma l'uomo stesso, non si nutre. Ecco perché non faccio un elogio cronologico, quasi a partire da mia madre e mio padre, mie sorelle, ma su fino alle prime amicizie dell'adolescenza, fino alla maturità. Ecco, questa crescita non posso concepirla senza le radici che mi accorgo di avere tuttora qui, anche se culturalmente, come ha letto Alessandro, le ho in Grecia. Quindi i due mondi, per fare una similitudine, cara a Italo Calvino, che parla di realismo onirico, i due mondi si fondono per necessità. Tant'è vero che in certi momenti, tornando a Socrate, in certi momenti vivevo ancora adolescente e giovane una vita infiele, cioè che stava per essere, per cui mano a mano che mi applicavo, che studiavo, in quello studiavo che si affacciava sulla abitone prendere, che ad ogni camion sbattevano le imposte, e un rumore quasi che ti accompagnava nello studio. Ecco, se attorno a me hanno sempre germogliato e mi hanno supportato persone non solo amorevoli, ma anche con credo, con convinzione di quello che fa. Mi ricordo sempre la discussione tra mia mamma e mio papà. Mio papà, che era agricoltore e vendeva i canali, a volte parlavano a letto, sentivo, ma c'era lì dovrebbe fare il ragioniere, perché mi dà la mano a fare i conti. Lascialo stare, ecco, quell'lascialo stare, ecco, è come un innaffiare il basilico, un lasciarlo andare per la sua scelta. Ecco, che allora certe figure, come gli diceva sottovoce prima Alessandro, certe figure che nell'incontro di suocere ho tirato in ballo.
Sì, prima parlava fra i ragazzi che ronzavano attorno a questa bottega, c'era anche un certo Timeo, e Timeo è un po' una specie di analogia con la storia di Cesare, in un certo senso, perché Timeo italiano, cioè nato in Italia, però seguace di Socrate, e quindi è attratto dal mondo della Grecia. È interessante che resti come domanda questa, no? Perché effettivamente è nelle domande, anche quando Cesare parla di questo andare a pescare tutti i vari oggetti, il vedere le scatole, è tutto un raccogliere le cose che ci girano attorno, no? E fare di ogni momento della vita un momento di riflessione, di filosofia e di ricerca. È bellissimo questo paragone che Cesare fa. E allora qualcosa su Timeo e sul tuo rapporto con la Grecia può essere?
Il Timeo l'ho tirato in ballo, non so perché mi affascinava le sue costruzioni geometriche. Lui era matematico, geometra dagli anni di Giordani, e infatti parlando con mio cugino Flavio spesso interessava di matematica, geometria. In quel Timeo ho investito anche i ricordi della mia infanzia, in quanto dalla finestra Timeo, a un certo punto, fa un discorso sulla Torre dei Venti nella nuova Agora di Atene, che è una torre a 8 facciate, diceva, 4 sono sicure che il sole le colpisce, le altre 4 non le colpirà mai perché viene la notte. Però diceva, da facciata a facciata il sole passa 3 ore. Per 4-12 è l'arco di una giornata, per esempio. Io dalla finestra del mio studio vedevo le ombre dei pali della luce che si spostava e andavo, mamma che ora è? E cercavo di indovinare pensando a Timeo. Poi glielo ho confidato a Flavio, Flavio è mio cugino, e abbiamo però approfondito sei cose riguardanti la geometria, cioè quello che dici tu è bellissimo, le figure le ritrovo e vorrei dirmi una cosa accennata prima da Luciano, il sindaco. Quando è uscito il gatto pardo, nel principe di Lampedusa, lo devo aver presentato adesso, non ricordo, sì, qua o a Maggi, facevo delle letture delle ultime novità. C'è un momento in cui Don Fabrizio ha un sentimento con Angelica di corteggiamento prudente, perché lui sa che Tancredi è il suo promesso il buono, e c'è quella leggera malinconia, trepidante, cioè che ti fa battere il cuore, che ho provato io in certi momenti in cui mi sono messo nei panni lì, e mi è capitato un paio di volte. Una, quando ho conosciuto Panagiota, che era promessa sposa di un certo Gheorghe, e io incitavo Gheorghe a un certo punto ad amarla con più passione e non fare il gestore della trattoria e basta, fa così. Lei ha bisogno di dolcetti. E c'era quasi un dialogo con gli occhi tra me e Panagiota, però me ne stavo prudentemente di fuori con Don Fabrizio.
Un tardo pomeriggio di quell'agosto immobile stavo gozzando sull'album dei miei disegni il ciuffo di una tamerice che si perdeva nell'acqua. Panagiota mi passò appresso e mi accorsi che buttava l'occhio su quello che stavo assettando. Subito dopo ripassò e con un'insolita cicetteria mi basò davanti in prosa, appoggiando entrambi i dorsi delle mani e sui fianchi accentuati, come per dirmi: e se fossi io il soggetto da ritrarre? Commentai, cari Afrodite. Sì, bella Afrodite. E mentre scappava ricacchiando verso la cucina, mi accorsi che per un attimo si guardò nel vetro della porta d'ingresso, torcendo leggermente il busto. Mi è difficile entrare in confidenza in pochi giorni con qualcuno, ma c'è stato un momento che l'ho provocata io, volutamente, con Georgos. Ho preso la palla al balzo quando un giorno si lamentava con me, con quelle tipiche frasi retoriche che hanno ormai invaso trasversalmente agli idiomi l'intera area mediterranea e la vegetazione a basso fusto. Cosa mai vogliono da noi le donne? Sempre scontente? Scopo sì, ma lo faccio per lei. E poi, riferendosi a Panagiota, mi dice che sospetta che c'è qualcosa che non va. Mi sono sentito allora, come altre volte ho solo vagamente percepito e subito censurato, nei panni di quel Don Fabrizio del gatto pardo, che nutriva due tipi differenti di amoroso affetto. Uno orgoglioso per il nipote Tancredi, prossimo sposo della stupenda Angelica, e un altro, inconfessabile, per quella prosperosa creatura che stava per diventare suo nipote, ma per la quale ogni volta che lo chiamava zione e che lo abbracciava, sentiva un qualcosa che a quell'età e in quel doveroso ruolo parentale non si sarebbe dovuto nemmeno lasciar passare per la mente.
più politica, quella politica.
Allora. Sì.
Alla legge tu.
No. La, puoi tirare bene.
Ecco. Un momento. Io avevo circa 16 anni, 15, e mi piaceva una ragazzina di Bonferrari. Non faccio il nome, si sarà una donna sposata, ma il discorso è che ci incontravamo sulla riva destra del Tarse e lì ci sbocciavamo. Quando ho saputo, ecco, che filava con mio carissimo amico di Nogara, che è morto, un carissimo amico, dico il nome, aspetta, Nando Mariotto. Allora mi sono sentito un po' in disparte, come è successo con Don Fabrizio o con Panagiota. Mi sono sentito già adolescente come colui che deve fare la rinuncia. E dopodiché ho scritto la poesia con cui concludo l'incontro con voi, che ha vinto inaspettatamente il primo premio al concorso Triveneto. Ti parlo forse del 59, 58, adesso
anni 60.
No, forse anni 60, ma i primi. E ha vinto il primo premio. Scritta la poesia, ecco, il potere della scrittura, non l'ho più visto. Ma proprio come scelta, perché stavo scrivendo la mia vita, ecco il discorso del porta per far morto. Andavo avanti, ma anche retrocedevo e me la leggo.
Questa poesia la potete trovare in entrata, anche questa vicino ai libri, è fotocopiata.
La dea Cali. Muoio come un pudding, se arrivo a casa, parlate un bacio di sprizione, con un ciao cantarì, che mi si scappa via, più presa della scia, pedandomi lì come un coglione. Per tutta notte ho solica vendetta. Mi sconderò dentro una busa fonda, quaciare rami e foglie secche, in mezzo a quel boschetto, e poter stare con la simpa l'aria che passare. Sarà un momento, tassate e dire il caschidere. Là, io sarò lì con la faccia da canaia e sente otto mani tutti per me. conosco Batman, la Diaghe, è il mulino di Gazzo.
Allora, questo è il mulino di Gazzo, è uno dei primi quadri dei quadri
di Ballero, 57-58.
E adesso presentiamo alcune immagini, perché come abbiamo sentito prima e visto e saputo, Cesare è non soltanto scrittore, filosofo, filologo, artista, poeta, e è anche pittore, disegnatore, quindi alcune immagini che ha realizzato anche ironicamente sul linguaggio delle immagini.
Queste braccia, che braccia!
Le braccia che abbracciano un albero.
Accademia
di danza classica e moderna.
Guardate, i piedi di quei porta portano i piedi che danzano.
Sì. La posizione proprio del pannello, che diventano una danza, e le foglie dell'albero, per ricordare quello di prima, che si riflettono nell'ombra. Uova, prezzo stracciato. Naturalmente sono riflessioni un po' sull'ironia della vita. Un manifesto che viene strappato.
Ecco, le facce di quelle ragazze sembrano terrorizzate dallo sciacquo.
Foglie, questa sequenza sulle foglie è molto interessante, perché vedete alcune foglie, le foto sono di Giovanna, vero?
Sì.
Vedete alcune foglie addossarsi a un muro, quasi arrampicarsi su quel muro. Foglie. Le ombre dei passanti che leggono foglie.
E guardate, quella del cappello sembra un quadro
di Magritte.
Sì. Foglie, rimane la parola,
la foglia,
e la foglia che fa il puntino su lei.
Foglie.
E questa è la continuazione del disegno sul muro, del disegno degli elementi d'arredo sul muro.
Quello è il mio libro.
Torno indietro.
Lì è una fotografia della Giovanna che io ho continuato. La foto sono le cassette, vedi, quelle
Sì. Le cassette, la foto e
io continuo anche.
Quello che possono. È un po', se vogliamo, anche il la ripetizione del discorso di prima, c'è cioè l'enfatizzazione grafico-pittorica del discorso di prima sui contenitori. No? Sui contenitori, cosa nasconde un contenitore?
Attesa. Questo è il mio medico.
Il medico che ausculta.
Lo richiamo, perché il medico, secondo me, deve avere un'orecchia dionisiaco.
Un orecchio dionisiaco. Il tempo.
Il mio abito.
Autoritratto.
Il tempo.
Il tempo.
Lì è la sveglia che piglia il volo e diventa una libella. Questa è un architetto, ma regalato. un disegno di una casa che non ha finito e gliel'ho finito.
Questo è il quadro che ho io, sai?
No, questo? Porca mia,
vedevo, fa l'offerta grossa che vedevo. Questo è il quadro che ho io, verde e rosso.
L'albero, la sedia, nell'albero, le foglie dell'albero si trasformano in farfalla.
È una variante.
Tutte varianti dell'albero della sedia.
Lì c'è scritto.
Ho visto una seggiola arrossire.
Questo è il mio amico avvocato.
E siamo tornati a Ganzo con i primi. In realtà non è che non ci sia, cioè potrebbe sembrare, già che ci siamo facciamo vedere anche delle figure, in realtà c'è uno stretto legame tra il lavoro di ricerca di Cesare sulla varietà della realtà e questo gioco di scatole e di scoperte all'interno di immagini della vita quotidiana, quindi è sulla stessa linea. Questo è il tipo di ricerca che fa Cesare, il tipo di ricerca che fa non soltanto dal punto di vista filosofico, letterario, ma anche artistico, quindi pittorico.
Arrivederci.
Grazie.
No, voglio dire un'altra cosa.
L'anno in cui è uscito il libro, l'avevo letto allora, cos'è, 2008, non so, c'era mia mamma in ospedale in quei giorni e io l'ho letto finché facevo assistenza a mia mamma e quindi sono stati 4-5 giorni in cui ho letto questo libro e poi dopo un po' di tempo mi ha chiesto qualcuno se ero stato in vacanza, perché era luglio, insomma così, mi ha chiesto se pensavo di andare in vacanza, no, sono già stato dentro. E poi ho pensato, quando? È stato leggendo il libro, cioè ero convinto di aver vissuto quella vacanza, leggendo questo libro ho attraversato la Grecia, in un momento in cui ero alle prese con una sofferenza, con un ospedale, con tutta una serie di cose che non fanno certo pensare alla vacanza, però vi assicuro che questo libro è stata una spiraglio, una finestra per osservare il mondo, per osservare anche dentro se stessi. Bellissimo, straordinario. Sì. Chi vuole acquistarlo, adesso lo facciamo la cosa, farà Cesare una firma,
uno scarabocchio.
Ok? Uno scarabocchio. Uno scarabocchio, scusate, mi ha corretto.
Ecco, Cesare. Grazie di essere stato con noi e aver scelto anche l'occasione del Festival della Letteratura per tornare a Nogara dopo 50 anni. E grazie a tutte le persone che hanno partecipato e reso questo incontro possibile. E vi aspetta una pericena fuori, c'è tutto di più da mangiare e da bere, quindi fermatevi ancora un po' con noi. Grazie e buona serata a tutti.